con la cura del gorilla, Carlo Sigona, adatta a un romanzo di Sandrone Lazzieri, e presenta quindi il suo primo importantissimo lungometraggio, Amarmetraggio. Com'è stato l'incontro con questo romanzo abbastanza particolare?
Come raccontavo prima, in realtà questo è un film con una genesi abbastanza anomala nel panorama cinematografico italiano. Cioè, la Warner ha contattato Bisio, Claudio, per fare un film. Claudio ha indicato il romanzo di Sandrone come un possibile romanzo da cui trarre un film, e quando si è composto questo quartetto Warner, Colorado, Bisio, Dazzieri, si sono messi alla ricerca di un regista e mi hanno contattato, per cui io all'epoca non avevo letto nessun romanzo di Sandrone. Nell'arco di 2 giorni me li sono letti tutti e tre, e poi niente, abbiamo cominciato a lavorare. Sandrone ha scritto la sceneggiatura, io ho collaborato a questa sceneggiatura, alla scrittura vera e propria, e in fase di preparazione Claudio è stato chiaramente molto, molto presente. C'è una serie di suggestioni che avevamo avuto dalla lettura di tutti i libri di Sandrone, e poi le abbiamo un po' vomitate addosso al povero Sandrone, che ha cercato di tenerli in ordine e di farne una struttura più completa.
Tu hai lavorato, come dicevi prima, con diversi autori, ma diversi attori, ma sempre nell'ambito della pubblicità del videoclip. Qui invece ti sposti a un lungometraggio. Quali sono le differenze, le problematiche che hai incontrato nel passaggio dal videoclip o alla pubblicità a un lungometraggio?
E io, guarda, ormai questa è una domanda che mi fanno molto spesso. In realtà io preferisco dire, cioè è molto più facile dire quali sono le affinità, per quante poche sono, è più facile dire quali sono le affinità fra la pubblicità e il cinema che non le differenze. In realtà è un mondo completamente diverso, sono due sistemi di pensiero completamente diversi, al di là del fatto che si usano gli stessi mezzi, la macchina da presa e i programmi di montaggio. Per il resto è chiaro che l'approccio nei confronti di uno spot pubblicitario ha un peso di un certo tipo, ma un peso, una qualità di un certo tipo. Non ne voglio fare un discorso, ho detto una sciocchezza, non voglio fare un discorso qualitativo, è proprio un approccio completamente diverso. Una storia che dura 100 minuti, soprattutto poi in questo caso tratta da un romanzo, dei personaggi che nascono dal romanzo e che poi piano piano si sviluppano in sede di scrittura prima e poi con l'arrivo degli attori, tutto il lavoro di preparazione, il lavoro appunto con gli attori, le letture del copione, le prove, è completamente un altro mondo. Quindi non riesco neanche a elaborare l'idea di un passaggio da un genere all'altro. Sono proprio due mestieri completamente diversi. Credo che sia veramente come i 100 metri e la maratona, ma non perché necessariamente uno è breve e l'altro è veloce, perché proprio l'impostazione fisica, mentale è completamente diversa.
Di solito nei primi lungometraggi i registi hanno al massimo la possibilità di avere un personaggio importante, invece nel tuo La cura del gorilla ci sono 4-5 personaggi interessantissimi, attori conosciuti, volti televisivi, eccetera eccetera, anche se tu li hai utilizzati senza seguire le istruzioni. Tra questi c'è un eccezionale Ernest Borgin, che noi ricordiamo per Il mucchio selvaggio, per Convoy, Oscar nel 1955. Ecco, come sei riuscito a convincere un attore internazionale, comunque di caratura internazionale, a partecipare al tuo film?
Lo dice lui, gli hanno offerto dei soldi e ha accettato, questo è quello che dice lui. Poi gli hanno promesso, a parte gli scherzi, lui è un uomo di 88 anni, credo che ormai ne abbia compiuto 89, aveva fatto all'epoca 184 film, adesso credo che abbia superato i 190 nell'arco di questo anno e mezzo che è passato dalla fine della cura del gorilla. Lui è un grandissimo professionista, sono sicuro che una delle cose che ha pesato, perché un uomo di quella età si trasferisse per 2 mesi in Italia dagli Stati Uniti, tra l'altro cosa è venuto in nave, perché ha approfittato di una crociera regalata da non so chi, è venuto in nave, ci ha messo una decina di giorni da New York a Genova. Una delle cose che sicuramente è servita per convincerlo è recitare in italiano. Lui mi ha raccontato che ha avuto tante esperienze di cinema qua in Italia, e però sempre recitando in inglese per poi essere doppiato. Qua il personaggio, che originariamente era un messicano nel libro di Sandrone e che noi l'abbiamo trasformato in un americano, imponeva proprio anche un accento e un italiano abbastanza stentato. Lui, tra l'altra cosa, nel film ha fatto una cosa molto interessante. Ha pur non avendo girato cronologicamente, lo sapete che il film è molto difficile girarli scena dopo scena, noi ci siamo presi una piccola libertà, un piccolo vezzo, abbiamo girato il primo giorno la prima scena e l'ultimo giorno l'ultima scena, in mezzo un delirio saltando avanti e indietro, cosa difficile per gli attori, perché chiaramente gli attori nella costruzione del loro personaggio, che hanno tutta un'evoluzione nel corso del film, devono continuare emotivamente, continuano a fare dei salti in avanti e in indietro per recuperare un po' le fila del loro personaggio a seconda della scena che stiamo girando. Ernest avevamo deciso insieme dalla prima lettura che il suo italiano sarebbe stato molto molto stentato all'inizio e decisamente più fluente verso la fine del film. E cazzo, lui è riuscito a farcela pur, appunto, nonostante l'età, nonostante le condizioni in cui giravamo, e certe volte giravamo nello stesso giorno due scene, giravamo la 30 e la 70 con lui, è riuscito a gestire bene questa cosa e credo che a guardare bene il film con attenzione si veda una specie di progresso nel suo italiano. È stato divertente.
E tra l'altro questo attore americano sembra interpretare la parte del comico, a differenza invece di attori che comici sono, tipo Bisio, Catania, Storti, che invece interpretano le parti drammatiche. Come è stato dirigere degli attori cinematografici sicuramente, ma soprattutto televisivi di cabaret eccetera in un lungometraggio invece dove a loro veniva assegnata una parte decisamente drammatica o comunque impegnata?
Ma diciamo così, di tutti gli attori l'unico che interpreta un personaggio decisamente sopra le righe, anche per come è vestito e per come si propone, per come parla, è Antonio, che fa una parte di questa specie di faccendiere arraffone che gira sempre con le macchine prestate, dorme in una roulotte e via dicendo, ed è in realtà è l'unico personaggio che è più fedele a se stesso, anche se poi non è assolutamente vero, Antonio ha fatto parti drammatiche molto 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 intense e molto importanti. È vero quello che dici tu, alla fine abbiamo preso un personaggio televisivo conosciuto dal grande pubblico come un attore comico, abbiamo cercato di asciugare tutta la comicità, come Claudio, dico, di asciugarne la comicità e di renderlo un personaggio mitico in un qualche modo, proprio da film di genere, l'eroe del cinema, del film noir. E poi ho preso invece un attore come Borgnine che ha fatto appunto grandissimi film drammatici, fra cui Marty, quello che citavi tu, con cui ha vinto l'Oscar, e l'abbiamo messo in una condizione forse non proprio comica, però sicuramente una condizione di grande ironia. È stato facile, non so come dire, è stato soprattutto divertente. Poi io credo che appunto se ti diverti le cose alla fine vengono fuori con molta più semplicità.
Tu hai definito il tuo lungometraggio come uno spaghetti noir, per quale motivo?
Perché è un film molto ambiguo, perché è un film che è tratto da un romanzo noir, che è un noir a tutti gli effetti per determinate caratteristiche di storia, di ambientazione. Come dicevo prima, il noir, quando nasce negli Stati Uniti, il noir è un genere di film, è un genere cinematografico che rappresenta e porta rappresenta in maniera anche eroica in certo modo le facce meno rappresentabili meno presentabili della società. In questo caso abbiamo albanesi, centri d'accoglienza, volontari che lavorano in centri d'accoglienza, gorilla che vive ai margini della società perché è un disadattato in un qualche modo, e tutti loro sono portatori, Stefania stessa, no? Che comunque è una donna che vive a contatto, che lavora in questo centro d'accoglienza, e sono tutti personaggi che sono portatori di valori molto semplici ma molto molto puliti, non so come dire, solidarietà, democrazia, pulizia. Dall'altra parte invece abbiamo, tanto ormai il film chi l'ha visto, chi non lo vede non lo vedrà, o forse se lo vede in DVD, dall'altra parte invece abbiamo quella che apparentemente è una delle facce più presentabili della società, cioè la Chiesa, il prete, che è il colpevole. Nella banalità e nella semplificazione di una cosa del genere sta un po' il senso del cinema noir quando, per come è nato. Agli inizi del secolo c'è un cinema che prendeva i classici stilemi del film, del thriller, del giallo e via dicendo, e gli dava una lettura sociologica, diciamo, un po' particolare, legata anche al fatto che in quel periodo negli Stati Uniti c'erano queste grosse folate migratorie dall'Irlanda e poi dagli Stati Uniti, e quindi si creava, e poi dall'Italia, dall'Europa in generale, e quindi si creavano delle fasce di popolazione che vivevano in estrema povertà, se non in estrema, sì, anche in estrema povertà, e che comunque erano un pochino tagliate fuori dai meccanismi sociali. Quindi sono questo cinema in un qualche modo è nato è nato anche per dar voce a queste categorie sociali.
Allora, il tuo lungometraggio è un adattamento di un romanzo abbastanza importante. Ecco, tu sai benissimo che ogni volta che si adatta un romanzo cinematograficamente si ripropone il dilemma: era meglio il libro, era meglio il romanzo, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi tu a proposito?
Mi stai chiedendo se era meglio il libro o il film?
Mm-hmm.
No, io non risponderò mai a questa cosa. No, è un vecchissimo problema. È chiaro che quando leggi un libro non hai paletti di nessun tipo, no? Ti immagini facce, situazioni, ambienti. In realtà questa domanda non la devi fare a me, ma la devi fare a un lettore affezionato dei romanzi di Sandrone, e non devi farla neanche a Sandrone, perché Sandrone è troppo coinvolto, però devi farla a un lettore tipo lei, un lettore che abbia amato il romanzo e che possa rispondere. È chiaro che io stesso in quello che ho immaginato leggendo il romanzo, poi alla fine nella costruzione del film mi sono trovato io a mia volta a dover tradire, a non riuscire a non so come dire, a visualizzare perfettamente certe cose che a suo tempo mi ero immaginato mentre leggevo il libro. Questo è un destino ineluttabile, non so come dire. Bisognerebbe riuscire ad avere la freddezza, e te lo dice un lettore che legge tanto e che quando va al cinema patisce la stessa sofferenza certe volte invece è preda di grandi entusiasmi. Bisognerebbe riuscire a scindere le due cose in maniera definitiva, oppure fare solo film da romanzi brutti.
Ultimissima domanda, ritornerà alla pubblicità?
Assolutamente, sì, ci sono già tornato, nel senso che la pubblicità è un lavoro molto affascinante in certe occasioni, più di routine in certe altre, ma è chiaro, quello lì è il mio mestiere da cui sono nato. È chiaro che se tu mi dicessi preferisci continuare a fare la pubblicità o fare i film, ti dico mi piacerebbe riuscire a fare un film ogni 2 anni e 10 spot ogni 2 anni invece che fare 50 spot ogni 2 anni e fare un film ogni 6, ogni 7.
Ok, grazie.
Speriamo.